Sì, dunque, innanzitutto il 16 novembre c'è stato il bando di gara e naturalmente sono usciti anche una serie di documenti progettuali che ci hanno permesso di vedere meglio di che si tratta. Giustamente parliamo di inceneritore, non di termovalorizzatore, perché di fatto non si valorizza nulla salvo i soldi che si mettono in tasca. Detto questo, come ci siamo arrivati? Ci siamo arrivati attraverso un percorso lungo che comunque era stato ampiamente preannunciato, quando l'unica società che aveva aderito alla richiesta del commissario ai rifiuti di Roma Gualtieri è stata Acea S.p.A. Che praticamente ha manifestato interesse per la realizzazione e abbiamo cominciato a sentire, a vedere, ad ascoltare sia dal commissario sia dall'assessore Alfonsi alcune delle caratteristiche di questo impianto, che erano sicuramente estremamente pericolose e impattanti dal punto di vista sia della salute sia dal punto di vista dell'ambiente. Ok, quindi diciamo che adesso il fatto nuovo è appunto stato che insieme al bando è uscito anche un cronoprogramma. Questo cronoprogramma innanzitutto ci dice che i tempi previsti dal sindaco di Roma, nonché commissario, sono completamente saltati, cioè lui pensava, sperava che il tutto avrebbe iniziato a realizzarsi e concretizzarsi nel momento in cui ancora era commissario per il Giubileo, cosa che invece è saltata, perché se tutto va bene è previsto che il collaudo addirittura provvisorio ci sarà a gennaio 2029, quindi in pratica un tempo estremamente più lungo del previsto, e addirittura certificato di collaudo a marzo. E poi che cosa abbiamo appreso? Abbiamo appreso che questo progetto ha una durata contrattuale, quindi se mai andrà in porto, di 33 anni e 4 mesi, quindi noi addirittura pensavamo un periodo di 25-30 anni, siamo stati addirittura scavalcati nelle previsioni pessimistiche. E quindi da questo punto di vista non solo ci stanno i tempi lunghissimi, ma ci stanno anche tutta una serie di criticità che sono venute tranquillamente a galla. Prima di queste, il fatto che era semplicemente una pantomima, quel presunto contatto accordo tra Gualtieri e il Presidente della Regione Lazio per fare in modo che il trasporto di queste 600.000 tonnellate all'anno a Santa Palomba fosse meno impattante, nel senso che sarebbe stato tutto quanto trasportato per ferrovia, cosa che poi alla fine abbiamo visto adesso nell'elaborazione, nelle specifiche progettuali che stiamo leggendo, non esiste più. Quindi in pratica arriveranno una marea di tir che sono più o meno calcolabili intorno ai 40.000 l'anno e che percorreranno tutta una serie di vie sia consolari sia secondarie da Roma fino alla distanza di circa una ventina di chilometri dal centro, che è appunto il sito di Santa Palomba, ultimo lembo del nono municipio, di fatto ai piedi dei Colli Albani e a confine con Albano, Ardea, Comercia e così via.
Certo, già solo su questo che dici mi viene in mente che stanno generando, provocheranno più inquinamento per poter far fuori la monezza, cioè perché i tir, come dici tu, percorrendo quel tragitto è più inquinamento per far fuori la monezza, bene.
È certo, sono tutti a motore diesel, quindi certo. Sappiamo bene insomma
che il motore diesel aumenterà nelle vie consolari.
Certo.
Che poi già verso Pomezia che il traffico già è perenne, quindi
certamente. Poi c'è appunto un altro fatto, ma ce ne stanno tanti altri, insomma ne esamino velocemente qualcuno, no?
Sì.
Il fatto che la semplice realizzazione di questo impianto su un'area di 10 ettari che è stata acquistata da AMA appunto in quella zona là, comporterà una cementificazione del suolo pari all'80% del totale, quindi circa 8 ettari saranno completamente cementificati, e questo chiaramente ha delle ripercussioni molto precise sulla questione della risorsa idrica. Poi magari dettagliamo un attimo se ci sarà un po' di tempo.
Certo, sì.
Ecco, la cosa che ci ha fatto saltare veramente, insomma, per quanto addirittura supera le più pessime previsioni, sia il giro d'affari e il costo dell'investimento totale, per cui il costo dell'investimento è passato, è lievitato nel frattempo da 700 milioni a quasi un miliardo, quindi 900 milioni abbondanti, ma poi nell'ambito appunto dei 33 anni il giro d'affari si aggirerà, hanno fatto calcoli loro, hanno scritto nero su bianco, su circa 7 miliardi di euro e mezzo o giù di lì, quindi una cifra colossale che comporterà quindi tutta una serie di profitti e incassi, ricavi eccetera eccetera, di chi poi avrà l'affidamento dell'impiantistica e di tutto quello che c'è connesso. Insomma, fino a prova contraria abbiamo la quasi certezza che dovrebbe essere ACEA e le società multinazionali che l'hanno in qualche maniera accompagnata in questo progetto. E poi, ecco, dal punto di vista dell'inquinamento si conferma appunto che ci saranno circa 150.000 tonnellate l'anno di ceneri pesanti prodotte, che non è uno scherzo, perché vengono considerate dai proponenti e dal sindaco di Roma semplicemente come un materiale inerte, cosa che non è, perché saranno, come sappiamo, perché la documentazione scientifica esiste, saranno anch'esse inquinate e inquinanti, quindi il fatto che poi ci dicano che addirittura verranno utilizzate dopo un leggero trattamento per sottofondi stradali, per cementifici eccetera, non tranquillizza nessuno, perché probabilmente poi andrà a penalizzare tutti coloro che ci lavoreranno intorno, visto il loro impatto. E ce ne rileggere quelle che sono chiaramente inquinantissime, ha fatto una bella trovata, visto che effettivamente non poteva negare che fossero così pericolose e che una discarica di servizio avrebbe costituito un pericolo ulteriore in quella zona già molto penalizzata, ha trovato la soluzione: stoccaggio solo provvisorio, poi trattamento fuori, ma non ci dicono né dove, né come, né quando, né perché eccetera. E il fatto più vergognoso, che in qualche maniera smaschera le bugie raccontate da tutti i proponenti, dal sindaco, dall'assessora e compagnia bella, ma soprattutto dalla stampa, dai media, quindi da tutta quella pletora di giornali, riviste, telegiornali e così via, che hanno applaudito questo impianto miracoloso, che avrebbe addirittura eliminato, o perlomeno non avrebbe contribuito a aumentare l'impatto climatico, che avrebbe avuto un contributo all'inquinamento praticamente trascurabile, tutte fandonie, a cominciare dalla millantata cattura dell'anidride carbonica. La cattura dell'anidride carbonica è stata proprio la bandierina, no? Ecco, vedete quanto siamo bravi, noi addirittura non aumenteremo nell'area interessata alla presenza di questo gas climalterante. Siamo andati a vedere i numeri e praticamente scopriamo che vengono dichiarate circa 400 e poco più tonnellate l'anno di anidride carbonica catturata, quando, facendo i calcoli ovviamente da parte dei tecnici competenti in materia, scopriamo che la quantità realmente prodotta va dai 100 alle 1000 volte quella che verrà catturata. Oltretutto l'impianto sarebbe sperimentale, oltretutto ancora quella poca catturata verrebbe, questo dice addirittura il fatto che è paradossale tutto questo, no? Verrebbe trasportata, cioè imbombolata con tutto ciò che comporta, i costi insomma per la refrigerazione e così via, poi trasportata addirittura in Alta Italia, in quel della costa adriatica a largo della Romagna, dove Eni detiene, o perlomeno deteneva, ma comunque detiene ancora, dei campi di gas, della ricerca di gas in mare esauriti, e quindi verrebbero addirittura confinate queste quantità di anidride carbonica là sotto. Soltanto pensando a quanta invece anidride carbonica si produce con tutti i tir, o perlomeno i mezzi che dovrebbero trasportare da Santa Palomba là questa anidride carbonica, si capisce che è tutta una follia, insomma è una serie di bugie e così via. Oltretutto c'è una cosa ancora più grave.
Sì.
Abbiamo ovviamente scoperto che nel 2026 addirittura scadrà l'esenzione degli inceneritori dal pagamento della tassa sulle emissioni di anidride carbonica. Questo non è uno scherzo. Bella. Di fatto questa tassa, che per il momento non è non è stata attribuita, è pari a 100 euro per tonnellata. Basta moltiplicare i 100 euro per 600.000 tonnellate l'anno, arriviamo a uno scherzetto di 60 milioni di euro l'anno, che a partire dal 2026, ricordiamoci quindi che l'impianto andrà in funzione, se tutto andasse bene, nel 2029, sarà a carico ovviamente di chi? In un modo diretto o indiretto della popolazione di Roma, che tramite la TARI e compagnia bella,
certo,
paga una tassa sui rifiuti. Quindi
e allora, con tutti appunti, tutti questi particolari diciamo in negativo, poi con i tempi così lunghi, no, che hai descritto, oltre a le proteste come quella di ieri, dicevamo, in Campidoglio, perché ovviamente ci vuole come parte della lotta farsi sentire, scendere in piazza e far pressione, certo di sì, di quella forma. Poi quali sono le opzioni istituzionali che permette lo Stato italiano per provare a spiegare e ad avere ragione su tutti questi argomenti? Perché se questo è così, è un'opera che non si dovrebbe nemmeno pensare di fare.
Sì, naturalmente, perché ovviamente diciamo che siccome è una tecnologia che nel resto dell'Europa, dove la si è realizzata ma in tempi estremamente lontani, invece in questo momento è in corso di lento smaltimento, di lento rottamazione. Perché? Perché è una tecnologia ormai obsoleta, le alternative ci stanno, l'abbiamo detto centinaia di volte, ieri infatti anche queste è emerso chiaramente, insomma, ieri c'erano 500 persone sotto al Campidoglio, moltissimi comitati e così via, abbiamo ribadito che le alternative sono notissime. A Roma non si sono neanche minimamente prese in considerazione affidandosi alla raccolta stradale, quindi attraverso i soliti maledettissimi cassonetti che sappiamo bene che non produrranno mai una differenziazione reale come loro sostengono, come sostiene il sindaco di Roma. E quindi chiaramente considerando questo e considerando che l'alternativa, oltretutto anche per trattare le frazioni indifferenziate, adesso esistono tecnologie di recupero dei materiali tali per cui si potrebbe in teoria tranquillamente arrivare al 90%, tra l'altro poi è previsto pure dalla normativa europea che entro X anni tutti i paesi aderenti dovranno garantire che il massimo di indifferenziato totale sia appunto il 10% della quantità dei rifiuti prodotti. E questo naturalmente quindi è chiaro, chiarissimo, però evidentemente è molto più importante recuperare energia piuttosto che materia, no?
Certo.
Il recupero di materia è virtuoso, è non inquinante, è per certi versi anche dei ritorni economici, ma il recupero di energia c'è a molti di più, insomma, no? Quindi facciamo tanti bei soldi sia per ogni tonnellata che arriva, poi per ogni kilowattora prodotto e poi ancora per altro Quindi evidentemente ci stanno appunto interessi talmente forti che passano sopra la salute della gente.
Sì, l'estero è chiave, sappiamo? No? Dico, certo, la chiave di lettura chiaramente di questo problema.
Certo, perché sappiamo bene che il carico inquinante non diminuisce, potranno fare tutte le diciamo migliorie possibili, perché indubbiamente non vediamo più il fumo nero che c'era diciamo 30 anni fa, magari lo vediamo bianco grigiastro, ma siccome appunto i tecnici ci dicono che non bisogna essere tratti in inganno dal colore delle emissioni o dalla visibilità scarsa o addirittura invisibilità delle emissioni, perché la presenza delle nanopolveri, che sono di fatto invisibili, è in realtà una presenza pericolosissima, addirittura per certi versi più pericolosa di quella delle diciamo delle particelle grossolane, che si fermano nelle prime vie respiratorie, invece le nanoparticelle diciamo migrano fino agli alveoli polmonari e entrano in circolo. Questo ce lo raccontano i medici, io non sono medico,
sì, sì,
no. Medico, quindi
è chiaro che l'idea l'idea è campare sopra la salute delle persone senza nessuno scrupolo.
Certo,
ti volevo chiedere, prima di salutarti e di ringraziarti, appunto, forse quali sono i prossimi appuntamenti. Come sempre, i microfoni di Radio Onda Rossa aperti e il contatto permanente.
Certamente, allora noi tra l'altro adesso abbiamo già in mente alcune altre tappe, probabilmente la prossima, adesso ne parleremo perché noi tanto ci vediamo settimanalmente, sia come coordinamento contro l'inceneritore di Albano, che diciamo è abbastanza da vicino insomma anche con gli altri comitati, e quindi settimanalmente quasi anche con loro. Beh, dovremmo fare probabilmente entro diciamo la seconda decade di gennaio un ulteriore corteo cittadino nel comune di Albano.
Okay.
Albano, perché Albano? Perché è ovviamente è vicinissimo alla zona, ma soprattutto è già stato interessato negli anni dalla proposta di un altro inceneritore nel 2008, quindi c'è una cittadinanza che ha in qualche maniera già assaggiato e toccato con mano le diciamo possibili conseguenze, perché lì abbiamo fatto un lavoro molto lungo e capillare di informazione e controinformazione, e quindi torneremo ad Albano probabilmente.
Bene.
Con certezza faremo poi altre iniziative che adesso decideremo nei prossimi giorni e ve le comunicheremo
certo
alla radio.
E ne parleremo sicuramente più vicino a questa data ad Albano. Ti ringrazio tanto, buona lotta.
Grazie.
A voi, ciao ciao.
Ciao.